Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma compendiata. Saluto a voi tutti naturalmente e saluto immediatamente anche Padre Giampio e Mosè. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari ascoltatori, bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Ecco ragazzi, allora qui possiamo dire questo, diciamo così ma amichevolmente, no? Che ormai il Catechismo ci guida per mano nell'argomento della preghiera cristiana, tutta la quarta parte, diciamo, del Catechismo nella sua forma compendiata è dedicato proprio alla preghiera che proprio viene... scaturisce, insomma, ecco, non solo dai Vangeli, ma fin dall'Antico Testamento. Per cui già abbiamo visto, se ricordate, la preghiera dei padri, dei patriarchi, la preghiera di Abramo, abbiamo visto la preghiera di Mosè e andiamo avanti, cari amici, appunto nel vedere come pregavano i patriarchi, come pregavano i grandi profeti nell'Antico Testamento. Allora, Padre Giampio, a questo punto mi sembra che il Catechismo ci propone la preghiera di Davide e precisamente la preghiera dei Salmi.
Molto bene, sì, siamo al numero 540 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e siamo nella sezione della preghiera e incominciamo oggi ad approfondire quello che sono stati la preghiera dei Salmi, quello che ha voluto i Salmi portare nel nostro cammino di orazione, di preghiera, come i santi, come il profeta, il re Davide, come ho utilizzato i salmi, come anche i santi nel corso della vita li hanno voluti commentare, assimilare e presentare alla pietà dei fedeli, tanto che sono entrati nella liturgia della preghiera pubblica della Chiesa, liturgia delle ore. E se Mosè ci puoi dare la lettura al numero 540, grazie Mosè.
Sì, padre. Qual è l'importanza dei salmi nella preghiera? I salmi sono il vertice della preghiera nell'Antico Testamento. La parola di Dio diventa preghiera dell'uomo, inseparabilmente personale e comunitaria. Questa preghiera, ispirata dallo Spirito Santo, canta le meraviglie di Dio nella creazione e nella storia della salvezza. Cristo ha pregato i salmi e li ha portati a compimento. Per questo essi rimangono un elemento essenziale e permanente della preghiera della Chiesa, adatti agli uomini di ogni condizione e di ogni tempo.
Eh sì, di ogni condizione e ogni tempo. È proprio una tradizione grandissima quello della preghiera dei Salmi, che diventa preghiera di tutta la Chiesa e preghiera di come anche nostro Signore Gesù Cristo ha voluto utilizzare. Il re Davide, fino alla venuta del Messia, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, i libri sacri contengono testi di preghiera che un po' testimoniano come si sia fatta sempre più profonda la preghiera per ognuno di se stessi e anche per gli altri. Quindi i salmi poco a poco vengono riuniti in una raccolta di cinque libri e questi salmi o lodi diventano una ricchezza, un capolavoro, viene definito dal Catechismo della preghiera dell'Antico Testamento. E questi salmi vengono utilizzati ed esprimono la preghiera del popolo di Dio. Alcuni santi li chiamano come un po' il compendio di tutta frutto di tutta la sacra scrittura, i salmi, perché troviamo salmi di richiesta, di preghiera, di lode, di ringraziamento, di supplica, di richiesta d'aiuto contro le cose avverse, contro i nemici. No? Probabilmente c'è in tutti i momenti di afflizione, momenti di gioia, insomma, c'è un po' come una ricetta per ogni piaga, per ogni malattia nei salmi che può essere ristorata e un nutrimento per ogni gusto e in ogni circostanza della nostra vita spirituale. Ancora, i salmi nutrono ed esprimono la preghiera del popolo di Dio come assemblea. Ed ecco che vengono utilizzati in occasioni delle solenni feste a Gerusalemme, ci sono i salmi dell'ascensione di quel popolo in pellegrinaggio verso Gerusalemme mentre sta raggiungendo il Tempio di Gerusalemme. Così anche in giorni particolari come il giorno del sabato, quando si univano nelle sinagoghe. Bene, questa preghiera ha una capacità di essere allo stesso tempo personale, quindi recitate individualmente e anche comunitaria, recitate tutti insieme della comunità in preghiera. E riguarda sia coloro che pregano, quindi richieste personali, e anche richieste per tutti gli uomini. Quindi un po' diventa un'ascensione al Signore e abbraccia l'intera creazione, abbraccia anche tutti i fratelli dispersi, ricorda tutti gli eventi salvifici del passato, sono i salmi storici che ricordano tutti gli eventi prodigiosi del popolo eletto mentre si trovava schiavo in Egitto nella loro uscita vittoriosa attraverso il profeta Mosè e il patriarca così. E quindi tutto fino al compimento delle promesse fino alla promessa del Messia. E pregati e attuati dal nostro Signore Gesù Cristo, i salmi diventano la preghiera della Chiesa. Ed ecco che allora quello che viene chiamato il Salterio, il libro dei Salmi, è il libro di cui la parola di Dio diventa preghiera dell'uomo. Un po' potremmo dire che Dio mette a ognuno di noi, mette sulle nostre labbra il modo in cui vuole essere pregato. Negli altri libri dell'Antico Testamento, dice il Catechismo, le parole scritte dichiarano le opere di Dio che ha fatto per gli uomini e magari chiariscono anche il mistero in esse contenute. Invece nel Salterio le parole del salmista esprimono una lode per Dio, le sue opere salvifiche, quindi sono una lode di magnificenza di Dio. Mentre troviamo nella Sacra Scrittura, nei libri profeti, negli altri libri sapienziali, nei libri del Pentateuco, i primi cinque libri della Sacra Scrittura, lì troviamo qualcosa che richiama quello che Dio ha operato a favore dell'uomo, gli interventi di Dio a favore dell'uomo. La peculiarità del Salterio, dei Salmi, esprimono le opere che Dio ha fatto per la nostra salvezza. È un inno di lode e lo Spirito Santo ispira l'opera di Dio e la risposta dell'uomo, dice ancora il Catechismo. Quindi i Salmi continuano a insegnarci e continuano a indirizzarci verso la preghiera. E dicevamo la varietà. Ancora il Catechismo ci fa comprendere come la verità della preghiera dei Salmi nascono in cui la liturgia del Tempio va sempre più approfondendosi e si imprimono nel cuore dell'uomo. Quindi la varietà di queste finalità dei Salmi diventano un inno di lode, diventano una preghiera, diventano una lamentazione, diventano un rendimento di grazia, diventano un inno di supplica personale o un inno di supplica per tutta la comunità, diventano un inno di un canto regale o un pellegrinaggio, praticamente verso il Tempio di Gerusalemme, di una meditazione sapienziale, diventano lo specchio delle meraviglie di Dio nella storia del suo popolo. Diventano uno specchio delle situazioni umane vissute dal salmista. Quindi un salmo può rispecchiare un avvenimento del passato, e può anche dopo diventare un avvenimento in preparazione del futuro. Quindi diventa ottimale la preghiera del Salmo in ogni condizione e in ogni tempo. Nei Salmi si scorgono ancora dei tratti costanti, invitano alla spontaneità e alla semplicità della preghiera. Ancora il Catechismo che ci dà queste indicazioni. Ci parlano del desiderio di Dio attraverso la creazione di tutto quanto è buono, di quello che ha realizzato le meraviglie di Dio. Ci parlano della situazione difficoltosa del credente che nonostante le prove mette il suo cuore, mette la sua predilezione nel compiere la volontà del Signore. Si parla di colui che è esposto a una folla di nemici, una folla di tentazioni, nell'attesa in cui venga a essere aiutato dal Dio fedele, la certezza che il suo amore per Dio e il compiersi della sua volontà è per lui fonte di felicità e quindi non sarà travolto dal nemico. Quindi la preghiera dei Salmi è sempre indirizzata e animata dalla lode, è per questo che il titolo della raccolta è molto, molto adatto. I Salmi vuol dire il termine le lodi. E quindi ci fa giungere quell'invito alla preghiera e ne canta la risposta che facciamo durante la liturgia della messa col canto Alleluia, lodate il Signore. E Hel, Hallel. E queste lodi che invitano a lodare Dio, a innalzare Dio. Diceva Sant'Ambrogio, che cosa c'è più bello del Salmo? Infatti, il re Davide, continua Sant'Ambrogio, dice: Lodate il Signore perché è bello, è il Salmo. Al nostro Dio sia lode gioiosa e conveniente. Quindi il Salmo è benedizione del popolo di lode a Dio, diventa un inno di lode a Dio, un applauso generale e una parola universale. Ecco la bellezza di questa preghiera che sono i Salmi. E che ci danno tutto il compimento o un po' il compendio di tutta un po' la Sacra Scrittura per l'Antico, in cui mette in luce anche il Nuovo Testamento. E ogni tanto, Antonio, anche tu qualche
Sì.
salmo lo reciti, qualche preghiera dei salmi?
Ma guarda, io ho avuto questa grazia che proprio stamane qui nella mia parrocchia c'era il nostro Signore Gesù esposto e quindi insieme a proprio i frati di questa parrocchia abbiamo pregato insieme proprio i salmi, le lodi, no? Del mattino. E devo dire veramente, certe volte, no? Scopriamo delle cose che magari abbiamo avuto sempre sotto gli occhi, no? E non ci siamo mai accorti. E rispetto veramente agli altri libri, per esempio i libri sapienziali, no? Bellissimi, sappiamo, anche il Siracide, il libro della Sapienza, ma tutti, no? Isaia, no? Questo poeta di Dio. Però effettivamente, no? Ascoltando un po' le tue parole e il commento anche di Don Dolindo, ci accorgiamo che i Salmi sono veramente una preghiera totalizzante, ecco, no? Che tocca tutti gli aspetti dell'animo umano e anche, dicevi molto bene, cioè, mi siete conti chi l'ha composto? Davide, che se andiamo a vedere, no? È stato un uomo che si è fatto un po' tutta la scalata, no? Dal fondo del peccato fino alla santità, ed è stato ispirato dallo Spirito Santo, insomma, ecco, questo si percepisce veramente. Cioè, Dio ci insegna a pregare, Dio ci mostra come vuole che noi lo preghiamo. E quindi veramente è la prima volta che io, ecco, osservo anche questo distacco, no, che c'è tra i salmi come preghiera e tutto il resto, no, dei libri sapienziali, profetici, eccetera. Ecco.
Pensa una cosa interessante, tra i vari autori, ovviamente tra i padri della Chiesa e tra i santi, sono stati tantissimi, sono dedicati al commento dei salmi, di un salmo particolare o così. come troviamo anche tantissime citazioni dei salmi anche nel Nuovo Testamento, così riprese. Ma dicevo, pensa, mi viene in mente un Sant'Agostino che si mette a completare dei volumi nell'esposizione dei salmi, mi sembra che addirittura siano 4-5 volumi della sua opera Omnia per commentare. E sai quanto tempo ha impiegato Sant'Agostino per commentare l'intera opera dei salmi? Circa 30 anni. Circa 30 anni di opera così, di melie così, di questi commenti, queste opere sui salmi. Veramente, veramente quando capita un po' di prendere tra le mani, è veramente un capolavoro sapienziale, proprio della sapienza di questo grande santo che si cimenta. Ma bellissimo anche il commento dei salmi di San Bruno, anche se è un'opera ancora inedita, meno nella forma volgare italiana, così, non c'è ancora giunta così, ma di tantissimi, anche un Sant'Ambrogio, San Girolamo, Origene, degli autori così, della Chiesa orientale, così, Chiesa greca. Veramente un capolavoro di grande grazia. Prima facevo anche una citazione delle opere di Don Dolindo. Non so se Mosè ha qualche cosa di bello da darci, qualche un po' un buon nutrimento da Don Dolindo sull'efficacia dei salmi nella nostra preghiera, perché abbiamo visto adesso la bellezza di questi salmi, abbiamo capito un po' l'armonia di questi salmi, qualcosa di prezioso di questi salmi, come posso maneggiare questo materiale per il mio vantaggio spirituale, per il nutrimento della mia anima. Ci dai qualche indicazione, se hai piacere, Mosè?
Sì, padre, grazie. Sì, leggevo infatti che sul, diciamo, Don Dolindo, sul volume 10 dei Salmi, appunto, una cosa bella, ecco, lui scrive che la recita continuata dei Salmi addestra l'anima a mano al sapore delle cose celesti, le dà l'intelligenza delle cose soprannaturali, la sgrossa, la purifica, la spiritualizza, perché non passa mai invano nella mente, nel cuore e nella bocca quella corrente di vita che viene a noi da Dio stesso. Chi non gusta i salmi, scusi padre se posso soggiungere,
Vai tranquillo, Mosè, sì.
chi non gusta i salmi deve umiliarsi assai e perseverare nel recitarli, attribuendo a se stesso quella mancanza di gusto. Chi persevera e non si lascia turlupinare da Satana si sente d'un tratto rinato a novella vita e finisce per sentire la dolcissima intimità di Dio. Infatti poi continua che dice che gli effetti soprannaturali della recita dei salmi sono sintetizzati mirabilmente da Sant'Agostino che appunto poi.
Bene. E qui una cosa molto bella che è sottolineato, veramente quel gusto della preghiera del nutrimento. Commentavo ancora Don Dolindo, dice, non è possibile però immedesimarsi nelle parole del Salmo avendo uno spirito orgoglioso e presuntuoso, perché non posso salire a Dio un cuore superbo. Quindi se i salmi diventano una scala per salire a Dio, qual è la mia disposizione interna per recitare i salmi? Devo umiliare quello spirito orgoglioso e presuntuoso. Ecco allora quelle belle parole che dicevi prima, Mosè, per sentire gusto, ma dopo c'è bisogno della perseveranza. Io ho recitato un giorno, è una bella giornata di sole, c'ho gusto, l'altro giorno piove, sono imbronciato, ma no, per questo mi devo arrendere, devo continuare a pregare questa bellissima preghiera dei Salmi. Non mi devo arrendere, la perseveranza. C'era una bella frase che avevano mandato, una bella suggestione. Diceva, il leone 7 volte su 10 fa fiasco nella sua caccia alle prede. Quindi diceva, la vita di un leone per l'85% del suo tempo è un fallimento. Pensa che roba. L'85% della vita di un leone è un fallimento, perché 7 su 10 sbaglia preda. Allora dice, ma cosa fa questo leone il re della foresta, il re degli animali. È come un po' la tradizione lo indica come re degli animali. Se la sua vita è un 85% di fallimenti, che cosa ne fa il re degli animali? Chi mi può dare la risposta a questo enigma vince una bella Ave Maria che gli dirà Antonio dopo.
Se possono, persevera, cioè continua, cioè non è.
Bravissimo Antonio, mamma, dovrei dirti una Ave Maria. Bravo Antonio, bravissimo. La
Grazie,
perseveranza. La perseveranza, la perseveranza. Dopo poi hai meritato un'Ave Maria che ti dirai per te stesso, dopo, per poi acquistare i meriti della tua Ave Maria. È proprio questa perseveranza che ci deve aiutare a non arrenderci quando ci troviamo nella preghiera, per raggiungere questo gusto, per raggiungere il midollo, l'interno della preghiera, che diventa che cosa? Elevazione a Dio. Pensate quando gli apostoli vedevano, ne parleremo però magari nei prossimi numeri, quando gli apostoli vedevano Gesù pregare. Signore, insegnaci a pregare. Quando vedevano Gesù trasfigurato, quando insegnaci a pregare. In questi giorni capitava di leggere nel libro dell'Esodo che cosa? Mosè che a un certo punto si incontrava nella tenda del convegno. E il suo volto diventava raggiante. Tanto che doveva mettersi dopo un velo, e quando dopo Aaron e gli altri lo vedevano così, vedevano brillare il suo volto raggiante. Oppure quando Santa Chiara ritornava dalla preghiera, i suoi occhi brillavano, emanavano luce. Tanto che le consorelle, quando Santa Chiara terminava la preghiera, erano tutte contente come se tornava da un viaggio. Questa ascensione a Dio, questo risultato che ci dà il frutto della preghiera, di cui i salmi sono un bellissimo modo per poter ascendere a Dio, un modo che Dio ci ha messo in mano, noi povere creature, di poterlo lodare in modo degno di Dio. Ci insegna il modo per cui, come vuole essere lodato, un modo per poterlo lodare. Questa è una cosa molto bella. Edificante.
È
Ci
bello,
dai qualche altro? Sì, ma se.
scusi, no, volevo. È bello il passaggio quando dice appunto quella corrente di vita, per cui
Sì,
che si lega
una
sempre a.
corrente che illumina e dà la carica, quella corrente che nutre, quella corrente che diventa fonte di vita. Un po' adesso con il caricabatterie del telefonino, di questi strumenti a batterie, ci danno così, o dei taglierbo, tagliasiepi, così ci possono un po' aiutare. Se per quella carica di corrente della batteria non combino niente, taglio anche il filo d'erba, così invece quella corrente che può aiutare diventa nutrimento per l'elettrodomestico, diventa nutrimento per l'anima quando è nutrita dalla preghiera.
E comunque, padre, anche
Ci dai qualche
se lei ha.
altro? Sì, cos'è?
Ci vuole proprio il caricabatteria quello giusto, però a volte, no? Perché.
L'alimentazione, sì, l'alimentazione, guardare bene, molto bene i volte, così è il positivo, è il pollo più e il pollo meno. Ci dai qualche altra indicazione, Mosè? Ti viene in mente qualche altra cosa sotto gli occhi?
Ma qui passa, c'è un altro passaggio dove dice che i salmi siano l'inno squillante di questo regno divino, siano la voce del suo amore che ci governa e la voce del nostro amore che lo esalta e lo benedice. Noi vedremo,
Sì.
e con grande sorpresa, che i sentimenti espressi nei salmi sono adatti alla legge nuova e sono per noi parola viva e palpitante. Infatti diceva, no, prima nel 540 terminava che sono adatti agli uomini di ogni condizione e di ogni tempo. Qui
È vero, sì.
sarebbe bello, padre, ricreare un'attenzione particolare a queste celebrazioni delle lodi dei Vespri, magari almeno alla domenica, nei giorni festivi, ecco, nelle parrocchie, no? Perché.
È una cosa molto, molto lodevole. se diventa dopo perseverante. La recita continua dei salmi
Certo.
addestra l'anima mano a mano al sapore delle cose celesti, perché in mano ho le cose celesti. Ecco allora come l'importanza diventa un passaggio del salterio dei poveri, che era la recita delle Ave Maria, il Santo Rosario. Questi 150 Ave Maria, sono giunte 200 così, che ricordavano questi 150 salmi del Re Davide, di cui ogni cristiano può assaporare, perché il rosario diventa il compendio del Vangelo. Qui ci viene detto dai padri che la recita continua dei salmi addestra l'anima al sapore delle cose celesti, gli dà l'intelligenza delle cose soprannaturali, perché chiaramente nutrendomi di questo, ecco che nella mia bocca ho il sapore, il mio gusto, quelle vitamine soprannaturali. Se mi nutro di terra avrò il sapore di terra, se mi nutro di cielo avrò il sapore di cielo, delle cose di lassù. E man mano queste qui mi purificano, mi spiritualizzano, perché questa corrente che passa un po' per tutte le fibre, questa corrente di grazia, le purifica, le spiritualizza, le rende atte ad avere questo dono del cielo. Ancora, Mosè, cosa ci racconti di bello?
Ma in mezzo, poi prosegue, in mezzo alle oscurità misteriose dell'antico patto, i salmi sono come un'anticipazione del regno del Re Divino. In mezzo ai fulgori della Chiesa Cattolica, sono come fasci di luce proiettati sul trono del Re d'Amore. Sono quasi il punto di contatto nel quale l'antico ed il nuovo si incontrano e si fondono. Sono le prime note dell'inno immortale ed eterno che si leverà al Signore nella Chiesa trionfante.
Molto bene.
Qui.
I profeti tra l'ingresso, tra l'antico e il nuovo, ce l'hanno in San Giovanni Battista. L'ultimo dei profeti, il primo che annuncia visibile Gesù. Tutti i profeti avevano il compito di prefigurare e profetizzare la venuta del Messia, e questo è il compito di San Giovanni Battista, in più è anche il primo a indicarlo. Come la pienezza dei tempi raggiunta. Bene, e quindi diventa il punto di congiunzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento nel campo profetico. I Salmi hanno la stessa funzionalità, diventano il punto di congiunzione tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Tutto l'Antico Testamento diventa una preparazione, una prefigurazione della venuta del Messia del Salvatore, e i Salmi lo inneggiano, lo cantano, lo magnificano. Quindi diventano anche questo qui, questo bellissimo punto. Punto di connessione. Ancora Sant'Ambrogio diceva che la salmodia diventa la benedizione del popolo, diventa la lode di Dio, diventa una voce, una confessione sonora della fede, diventa una devozione piena di autorità, diventa risultante di ogni gioia e benedizione. Quindi, recitando i salmi, quindi di conseguenza, piovono benedizioni sul popolo, perché quando si loda Dio, il Signore, dice la Scrittura, come la pioggia e la neve scendono sulla terra e non ritornano a Dio senza prima averla fecondata, così anche ogni parola che esce dalla bocca. Bene, noi per questo proclamiamo quelle grazie, quelle lodi a Dio e lo esaltiamo. E quindi si diffonde quell'allegrezza soprannaturale nei cuori, perché sono attratti a Dio. Si professa altamente la propria fede e si dona all'anima quella libertà più bella, la libertà dei figli di Dio che sono pronti a magnificare Dio per le sue opere. Ancora nella Sacra Scrittura, quando noi meditiamo i libri profetici della Sacra Scrittura, si parla di Gesù profetizzato. Bene, i salmi sono l'inno di questo regno divino che sta per venire, sono la voce del suo amore che ci governa, diventa quella nuova legge che viene preparata e prefigurata. E ancora un altro punto, dobbiamo proprio chiedere sempre al nostro Signore Gesù che ci dia, ci rendi degni di camminare sempre meglio comprendendo e meditando questi salmi. Abbiamo detto come dei santi come Sant'Agostino ha commentato i salmi con quattro grossi volumi, un Don Dolindo anche lì commenta i salmi con un paio di volumi, la scrittura anche lì, anche centinaia di pagine, anche per altri autori, come diventa un pozzo di meditazione per i salmi. Veramente penso che sarebbe una cosa molto bella che impregniamo più dimestichezza con il libro dei salmi o con il breviario oppure anche prendendolo dalla Sacra Scrittura per poter sempre meglio assaporare il loro contenuto e magari anche aiutati dai commentari. Praticamente raccomanderei quello di Don Dolindo perché un po' prende il meglio quello dei santi padri hanno detto sui salmi e gli dà un nutrimento del contenuto scritturale e poi un contenuto anche allegorico, mistico dell'inno al Re d'Amore che è nostro Signore. Quindi una preghiera che faceva Don Dolindo al termine della prepararsi alla lettura, come interessante, dice: Signore, rendici degni di camminare in questa aiuola celeste, portaci per mano in questo giardino divino, illumina con la luce della Chiesa e falla risplendere in noi la luce dello Spirito Santo, che ne è l'autore. E se il fine dei salmi è la carità, è come parlano i santi, e praticamente Sant'Agostino, tu accendila nei nostri cuori. Rendici come serafini intorno al trono eucaristico. Infatti, proprio diceva Sant'Agostino che proprio il fine dei salmi è la carità soprannaturale. Bene, questa carità come possiamo accenderla? Come possiamo alimentarla? O nell'impeto del cuore o nell'annientamento della santa umiltà. Quindi nell'impeto del cuore si accende la carità quando l'anima si slancia verso Dio e nell'umiltà Dio scende all'anima e la vivifica. Bene, in tutti questi due casi, dice Sant'Agostino, è possibile accendere di amore anche quando il fuoco divino rimane nell'anima fiacco fiacco e si attende il momento opportuno per divampare, come divampato il fuoco sacro riposto nella cisterna. Bene, e questo è un punto importantissimo per la recita dei salmi, perché noi possiamo dire che è poco fruttuoso in noi la recita dei salmi perché manca questa accensione e tante volte manca anche questo spirito di umiltà. È un po' ci lasciamo prendere un po' della nostra debolezza di volontà di mente, quindi arrivano un po' le farfalle, i mosconi a portarci via con le distrazioni, con l'appisolamento, ti metto a dire i salmi, a pregare, no, adesso c'è troppo sonno, troppo stanco, così. E poi mi dicono, no, adesso c'è da cucinare questo, c'è da sistemare quest'altro. Quando mi metto a pregare, mi vengono in mente tante altre cose da fare, più urgenti, più così. E un po' allora, anche questo dobbiamo un po' vedere se questo corrisponde, sono cose che chiedono i miei doveri di Stato oppure un po' possono diventare una distrazione a questo momento importante dell'orazione che non dovrebbe mai mancare in una forma o in un'altra nella mia vita cristiana. E penso che siamo un po' un attimo però
Sì.
anche ai tempi in cui ci viene chiesto di fare una piccola pausa, vero Antonio?
Una piccola pausa, certamente, e come nostra consuetudine, ricordiamo a chi ci sta seguendo il nostro numero di telefono fisso che è lo 0825 444 391. Ecco, siamo in diretta, per cui potete lasciare alle nostre suore della regia le vostre osservazioni, le vostre domande, i commenti e per chi volenterosamente può usare anche il WhatsApp e scrivere, ecco, e scrivere le proprie osservazioni che ci verranno poi dopo lette dalla regia. Ci separiamo da voi, cari amici, con un piccolo intermezzo di qualche minuto di buona musica sacra, santa. Ave Maria.
Deus mirum qui dimen nobis.
Ave Maria, Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta con Padre Giampiero e Mosè. Leggevamo appunto sul Catechismo della Chiesa Cattolica la bellezza, ecco, questa preghiera dei Salmi che è stata proprio ispirata da Dio e che era la preghiera con la quale Gesù stesso pregava il Padre. Padre Giampiero, mi era venuto in mente, però non ho interrotto. Diciamo dicendolo, che ai salmi noi dobbiamo anche il rosario, perché ricordo aver letto da qualche parte che in un luogo di preghiera dove appunto i frati, i monaci forse pregavano appunto i 150 salmi di Re Davide e venivano seguiti da un popolo che però ignorava per esempio il latino. E allora questi 150 salmi sono diventate 50 Ave Marie per tre, no? Cioè, sono diventati il rosario. Cioè, in pratica, sì, ecco, nella genealogia, possiamo dire così, ecco, del Santo Rosario ci sono proprio i salmi. Adesso naturalmente sono diventate quattro le corone che noi possiamo recitare, e quindi non sono più 150 Ave Maria, sono diventate 200. Però c'è anche questo, quindi la fecondità, no, di questa preghiera che è diventata la salmodia dei semplici, insomma.
Eh sì, è proprio giustamente Antonio, questo salmodio dei semplici, salmodio dei poveri, proprio per chi non poteva accostarsi o avvicinarsi ai monaci nella preghiera monastica del Salterio, del Divino Ufficio col canto sacro, con tutta la recita, un po' che come ci hanno fatto sentire anche in questa pausa, questo bellissimo Gregoriano. Questo salmodia, questo salmeggiare, questo lodare Dio. Anzi, addirittura sembra anche che i salmi generalmente venivano cantati, infatti vicino al titolo c'è anche lo strumento o alcune indicazioni al direttore di coro di come devono essere intonati questi salmi. E non si sa, non ci è giunta ancora la possibilità di sapere come venivano o che tonalità o melodie venivano suonate o cantate, ma sembra molto probabile, un po' così, sembra abbastanza una cosa ormai di dominio, non più neanche contrastata, come il gregoriano, sia il modo di salmeggiare che più si avvicinavano l'antico utilizzo nella Sacra Scrittura dei Salmi ancora del popolo eletto, quindi è un po' un aiuto proprio anche questo gregoriano, proprio anche proprio per la salmodia. E quindi questa preziosità di questi salmi. E diciamo che questi salmi sono stati anche poi messi, pregati da nostro Gesù Cristo, abbiamo anche momenti particolari della sua crocifissione e morte, come intona diversi salmi, e quindi come vediamo che rientra nel suo modo di pregare. E direi adesso di passare al numero 541, di vedere come il nostro Signore Gesù Cristo, la preghiera che diventa pienamente rivelata e attuata a Gesù, la pienezza dei tempi, come questa preghiera che abbiamo visto in questi precedenti momenti, la preghiera dei profeti, la preghiera nell'Antico Testamento, come pregavano i patriarchi, Abramo, Mosè, così, e come si è sviluppata fino alla pienezza dei tempi, di colui che non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare a compimento. Quindi vediamo nella pienezza dei tempi che cosa, che ruoli sviluppa la preghiera, per poi vedere poi ai tempi nostri, arriviamo a dire, come è il modo di pregare. Bene, per questo allora adesso chiediamo un po' a Mosè se ci può leggere il numero 541, da chi Gesù ha imparato a pregare, che è stato il catechista di nostro Signore Gesù Cristo, di Gesù Bambino.
Gesù, secondo il suo cuore di uomo, ha imparato a pregare da sua madre e dalla tradizione ebraica, ma la sua preghiera sgorga da una sorgente più segreta, poiché è il Figlio eterno di Dio che, nella sua santa umanità, rivolge a suo Padre la preghiera filiale perfetta.
Bene, quindi l'evento della preghiera viene pienamente rivelato dal Verbo di Dio, che è il Verbo eterno, il Verbo creato che si fa carne, il mistero dell'incarnazione, che viene ad abitare in mezzo a noi. Quindi proviamo adesso, il Catechismo ci vuole aiutare un po' a penetrare, a comprendere la preghiera di Gesù attraverso coloro che sono stati i suoi testimoni, i santi apostoli, e ci vengono raccontati dei Santi Vangeli. San Matteo, l'Evangelo di San Matteo, era stato un testimone oculare, così San Giovanni l'Evangelista è stato un testimone oculare, San Marco è stato testimone delle prediche di San Pietro, Evangelo di San Marco, San Luca, il grande medico, è stato un ricercatore storico, ha fatto un'accurata ricerca dei testimoni, dei primi testimoni, dalla Beata Vergine Maria. Quindi abbiamo le notizie vere, certe, storiche di come il nostro Signore Gesù si è comportato, su quello che ci ha detto, su come ha vissuto e anche adesso di come, vogliamo fermarci, di come ha pregato. Pensa, già il nostro Signore Gesù già insegnava la preghiera quando apparve a Mosè nel roveto ardente. Prima veniva contemplato e adesso Gesù ci vuole insegnare a pregare, a conoscere anche quando Dio è pronto ad esaudire la nostra preghiera. Gesù diventa modello di preghiera perché anch'io incomincio a pregare e anch'io posso poi con potere ottenere, cercatevi sarà dato, bussatevi sarà aperto, cercate e troverete. Quindi ecco questa, chiedete e otterrete. Ecco questo modo in cui Gesù ci dà quella possibilità di poter ottenere quegli aiuti da parte di Dio Padre Onnipotente. Quindi Gesù è che si mette a pregare, e il figlio di Dio diventa anche figlio della Beata Vergine Maria, quindi abbiamo il mistero dell'incarnazione, una persona divina che assume una natura umana, quindi rimane Dio e allo stesso momento anche uomo, una natura divina e una natura umana. Quindi Gesù impara come figlio dell'uomo, nella sua umanità impara a pregare secondo il cuore dell'uomo, apprende le preghiere da chi? La prima catechista, quindi penso potrebbe essere, potremmo dire, la patrona delle catechiste, potrebbe essere la Beata Vergine Maria, perché chi è che ha avuto un discepolo più efficace, che più ha messo in pratica i suoi insegnamenti che il nostro Signore Gesù. E questo lei che serbava e meditava nel suo cuore le grandi cose fatte dall'Onnipotente. Più volte l'Evangelista San Luca ci sottolinea come la Madonna meditava queste cose nel suo cuore immacolato. E quindi Gesù che prega nelle parole, nei ritmi della preghiera, nei tempi della preghiera del suo popolo, prega nella sinagoga di Nazareth, prega al Tempio. Il mistero del quinto mistero glorioso, Gesù nello smarrimento al Tempio insegnava e ascoltava i dottori della legge. E quindi ecco che la sua preghiera sgorga da una sorgente però ancora più segreta, dice il Catechismo. Quindi è la sua natura umana, ma è anche Dio, e quindi pienamente nel mistero della Santissima Trinità unito in maniera unica, singolare alla Santissima Trinità, un solo Dio in tre persone uguali distinte, non tre dei, ma un solo Dio, quindi l'unità della Santissima Trinità. E quindi ecco questa sorgente più segreta, in cui vediamo in quelle parole del quinto mistero glorioso, smarrimento e ritrovamento di Gesù bambino al Tempio. Perché ci hai fatto questo tuo padre? Io eravamo angosciati perché ti avevamo smarrito. Ecco, non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Ecco questa novità della preghiera che ci viene fatto conoscere nella pienezza dei tempi, la preghiera filiale che Gesù viene a insegnarci. Il popolo dell'Alleanza, sì, qualche volta chiamava, aveva un termine anche della paternità di Dio, però una paternità sempre autoritaria. E invece Gesù ci insegna quella preghiera filiale, quella preghiera che Dio Padre aspettava da noi suoi figli, e questo la otteniamo proprio da questo insegnamento di Gesù Cristo, e che viene finalmente vissuta dal figlio unigenito, dal figlio diletto, nel quale si è compiaciuto e che dobbiamo ascoltare e seguire. E quindi ancora San Luca, che poi potremmo dire che è il Vangelo che ci insegna la preghiera, nel Vangelo di San Luca e nel Vangelo degli Atti degli Apostoli, proprio la peculiarità proprio di questo evangelista, proprio ci insegna la preghiera, ci insegna la preghiera di Gesù, ci insegna la preghiera delle prime comunità cristiane, in preghiera, preghiera di digiuno, in attesa dello Spirito Santo, insieme alla Beata Vergine Maria nel terzo mistero glorioso. Così gli apostoli che pregano prima di inviare Paolo e Barnaba per la loro missione, suggeriti dello Spirito Santo. Insomma, tutti questi momenti di preghiera, di orazione, di comunione con la divinità, di unione nel compiere la volontà di Dio. Quindi abbiamo detto che San Luca sottolinea l'azione dello Spirito Santo e il senso della preghiera del ministero di Gesù Cristo. Gesù che prega praticamente prima dei momenti decisivi della sua missione, prima che il Padre gli renda testimonianza al momento del suo battesimo, lo troviamo in preghiera. Ancora prima di iniziare la sua vita pubblica, si ritira 40 giorni nel deserto nella preghiera. Prima della trasfigurazione si raccoglie in preghiera, prima di realizzare la sua passione nell'orto del Getsemani, la più alta di quelle preghiere, nell'agonia dell'orto del Getsemani. Ancora prega quando si trova nelle sinagoghe di Nazareth, quando si trova al Tempio. Egli prega prima dei momenti decisivi che danno inizio alla missione dei suoi apostoli, prima di scegliere e chiamare i dodici, si ritira a pregare prima che che San Pietro confessi chi dite che sia il figlio dell'uomo, e dice: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Quindi prima di quella confessione di San Pietro, ancora prego, ho pregato perché non venga meno la tua fede, e tu una volta ravveduto, o adesso dice, sembra la scrittura, la nuova traduzione, una volta convertito, conferma i tuoi fedeli. Quindi, prevedeva anche in San Pietro un momento di bisognoso di conversione per confermare nella fede i fedeli. Il compito di San Pietro, del Magistero Petrino, è più di confermare nella fede di Gesù Cristo, non nella fede delle mode o dei pensieri personali, ma nella fede dell'insegnamento di Gesù Cristo, il vicario di Cristo, proprio portare l'insegnamento e confermare nella fede di Gesù Cristo e degli Apostoli. La preghiera di Gesù prima delle azioni salvifiche che il Padre gli chiede di compiere, ancora prima della sua immolazione nell'orto del Getsemani, prima della sua immolazione, ancora quando si trova sulla croce, quella preghiera di Gesù Cristo. Quindi, i momenti salienti, fondamentali del nostro Gesù Cristo sono costellati di preghiera, sono preparati dalla preghiera. Le notti che si ritirava in preghiera, dove quando era ancora all'alba, ancora buio, si ritirò nel deserto a pregare, oppure passò tutta la notte in preghiera. Tanti, tanti momenti in cui ci trovano e si trova la vita di Gesù costellata di preghiera. Perché? Perché insegna anche a me, lui Gesù è modello nel suo parlare, nel suo agire, diventa, insegna a me quello che è la necessità della preghiera, di trovare un tempo di preghiera. Non ho tempo. Vedi, è un po', questo è un po' un problema, perché diceva Padre Pio a un suo figlio spirituale, un santo sacerdote, Don Attilio, dice: padre, cosa devo fare adesso nella mia vita? Così dice: figlio, prega e insegna a pregare. Quello che manca nel mondo oggi è la preghiera, ancora negli anni 50, negli anni 60. Prega e insegna a pregare, perché quello che manca oggi nel mondo è proprio la preghiera. E se lo diceva 50 anni fa, 60 anni fa, 70 anni fa, che mancava la preghiera, a maggior ragione oggi. Vedi, tutte le tecnologie dovrebbero un po' avere, dovevano avere la finalità, erano state preparate con la finalità, o veniva detto che la loro finalità era quella di dare più spazio di tempo personale all'uomo di oggi, all'uomo del. E invece non ci fanno altro che impegnare ancora più vorticosamente tutto il nostro tempo. E quindi tutta tecnologia di oggi è proprio per farti distogliere da quello che è il fondamento. Quindi l'uomo della tecnologia, l'uomo del 2000, l'uomo del 21° secolo, e tutte queste tecnologie che un tempo mancavano, adesso non ha più tempo per pregare. E tutte queste tecnologie li devono fare lavorare, correre, volare al tempo della luce, mentre prima sono i ritmi umani, adesso deve lavorare a ritmi robotici, cibernetici, così. Quindi è un po' che questo tecnologia ci ha aiutato ad avere più tempo personale, mi sembra che non corrisponda al vero, salvo miglior giudizio. Però poi ci viene il tempo, e tante tante volte viene detto: non ho tempo per pregare, non riesco a
Padre,
trovare il tempo per pregare. Sì, Mosè.
scusi se la interrompo. Proprio ieri sentivo appunto una catechesi di Don Attilio nel Crisolo, diciamo mi sembra 1999 o 2000, e faceva appunto il passaggio dei cinque molto, e diceva molto pregare, molte confessioni, molte messe, molte comunioni e molte adorazioni. Il passaggio appunto che faceva lei adesso, che la tecnologia sì, non ci aiuta a fare queste molte, questi cinque molto. E infatti,
Se non
purtroppo,
ci aiuta a fare le 5M, ci aiuta a fare le 5MP, molto poco.
molto poco, certo. È vero.
Però dovremmo arrivare veramente a questo molto. Magari non tutti sono riusciti a prendere gli appunti, ridigli queste 5M. Io sapevo le 4T, ma le 5M mi piacciono anche le 5M.
Sì, l'ho sentita ieri e veramente mi ha colpito. Diceva molto pregare. molte confessioni, molte messe, molte comunioni e molte adorazioni.
Eh sì,
Tutto il
e
ventaglio
tutto
della
questo,
vita cristiana,
eh sì,
chiaramente, della vita di preghiera.
esattamente,
Oh, Padre
i capisaldi.
Giampiero, scusami, mi volevo un attimino esprimere anche, vorrei dire qualcosa anch'io, perché qui davanti a me ho aperto proprio il libro dei Salmi, no? Adesso volevo chiedere, per esempio, qui trovo, no? Il Salmo numero 21, cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi pensiamo un po', no? Il nostro Signore nell'apice, no? Della sua sofferenza, della sua crocifissione, proprio prima di rendere l'anima al Padre e quindi chiudere con la sua morte, no? La redenzione, quindi questa vittoria, no? Sul male, sulla morte, sul peccato, ci ha riscattati, eccetera. Queste parole, mio Dio, mio Dio, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, erano scritte nei Salmi. E il pensiero che mi viene, Padre Giampiero, è che credo che venga a tutti, no? L'addolorata, no? La Madonna. Madonna sicuramente conosceva benissimo come nostro Signore la preghiera dei Salmi e come conosceva anche il profeta Isaia, no? Che per 4 volte, ecco, 3 volte adesso, parlava del servo sofferente di Yahweh. Quindi pensavo questo, insomma, quando noi nel rosario, nel quarto mistero del Gaudio, diciamo la presentazione di Gesù al Tempio, come Gaudio, ma poi c'è la profezia di Simeone che dice alla Madonna, anche a te una spada trapasserà l'anima. Io penso quindi che la Madonna abbia trovato, e qui no, si collegano i salmi con il rosario, con i misteri del rosario, abbia trovato la conferma di questa realtà tremenda, no? Che trapassa il cuore con 7 spade di dolore, che Gesù è l'agnello di Dio, che Gesù sarà crocifisso, morirà sulla croce per la salvezza di molti. Quindi, addirittura possiamo dire ha trovato una conferma, direi, no? Nella profezia di Simeone. Quindi quarto mistero gaudioso, ma anche un quarto dolore della Vergine, sappiamo, no? C'è la corona dei 7 dolori, che inizia proprio con questo dolore, cioè con la spada che le trapassa il cuore. Quindi, vedi proprio, come dire, no? Dicevi la preghiera di Nostro Signore, la preghiera dell'addolorata. Sono preghiere che, diciamo, seguono le vicende di Nostro Signore nella maniera più conforme, ecco, alla volontà di Dio.
Eh sì, propriamente anche con un altro pensiero, Antonio, non mi ricordo se in quale santo, santa così, descriveva che dopo questa esperienza che ebbe la Beata Vergine Maria, delle parole del Santo Simeone, proprio già giustamente dicevi che conosceva già al momento dell'Annunciazione. Che stava per dire di sì a colui che doveva diventare il servo sofferente di Yahweh, colui che si è detto così, ma quando gli ha detto quelle parole della spada così, mai più quella spada si è allontanata e non ha avuto mai più un momento di gioia la Beata Vergine Maria, perché tutti quei momenti lì in cui si trovava non faceva altro che vedere in Gesù, nel crescere Gesù, nel crescere la vittima. Quindi pensiamo veramente che cosa è costato per lei quel dire quel sì, quel fiat che ha voluto dirlo per noi, perché la sua volontà di diventare nostra madre tenerissima ha voluto sacrificare il suo divino figlio. E quindi è qualcosa di molto grande di cui dobbiamo ringraziare la Madonna, essere stata regina dei martiri, come la chiama Padre Pio, la madre nostra corredentrice, è quello che ha fatto per noi. Quanto dobbiamo avere fiducia nell'amore materno dell'Immacolata e del suo amore che non ha esitato a sacrificare il suo figlio per per ottenere la nostra salvezza. Questo lo dobbiamo tanto, tanto, tanto ringraziare. E, se sei d'accordo, Antonio, un po' arriviamo ai tempi della conclusione veramente per chiedere che il nostro Gesù ci illumini in questo tempo proprio per aumentare di quantità e di qualità la nostra preghiera, e questo attraverso l'Immacolata. È proprio la Vergine Orante che può darci magnificamente gli spunti per sempre meglio pregare la preghiera con i salmi, col Santo Rosario, con le meditazioni, con le buone letture, l'ascolto di buone catechesi, vita di santi, tutto quello che può essere nutrimento per la nostra anima per innalzarla sempre di più nella fedeltà e nelle vie del Signore. Chiediamo con un'Ave Maria proprio anche questa bella grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cuore Immacolato di Maria.
Prega per noi. E
Il Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Cari amici, un saluto da Antonio, Mosè e Fra Giampio. Ave Maria, risentirci.